ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. 12ª puntata.
Non era certo il tipo da farsi intimidire dal silenzio. Era troppo preso dal pensiero della sua illuminazione. «Poveretto», disse. «Non l'avrei mai creduto capace di un gesto del genere». Mrs. Benson si drizzò sulla sedia. Tra sé, ognuno di loro aveva già affrontato quel tema diverse volte. «Pensarci mi dà un grande malessere, Mr. Adams». Nat squadrò con solennità i Brown e Mr. Travis. «Chissà perché l'ha fatto», disse. Mr. Brown parlò in tono tagliente. «Probabilmente aveva un peso sullo stomaco troppo gravoso da sopportare». Non gradiva la piega che aveva preso la conversazione. Gli altri se ne accorsero dall'improvvisa rigidità sul viso della moglie. Ma Nat non mollò. Accavallò le gambe, si sporse in avanti e disse con aria trasognata: «È strano, Mrs. Benson, eppure mi sono appena reso conto che Mr. Standish, per tutto il tempo, non ha avuto altro per la testa, mentre noi lo credevamo felice. Solo una settimana fa mi ha detto, Adams ha detto, peccato che non si possa vivere così per sempre, felici e basta, senza dover trovare per forza una ragione». Gli occhi di Mrs. Benson divennero lucidi. «Aveva qualcosa di triste, una tristezza gentile, che io però non ho mai preso sul serio».
«A volte gli esseri umani sono creature misteriose», disse Mr. Travis, sentendo il bisogno di aggiungere qualcosa.
Nat si portò una mano al mento.
«Chissà cosa aveva voluto dire. Chissà se...
Ma era sposato?» «Sì», disse Mrs. Benson. «Certo che sì. Non le ha mai raccontato dei due figli che aveva a New York?»
Nat sollevò una mano. «Non intendevo questo. Dei figli mi ha parlato. Intendevo, era ancora sposato. Per me aveva l'aria di uno che ha passato qualche guaio con la moglie».
Gli occhi di Mrs. Benson d'un tratto si illuminarono. «Sì, Mr. Adams, sì! Ma certo! Quanto sono stata cieca a non accorgermene! Qualche giorno fa, la scorsa domenica, dopo cena gli stavo parlando di Mr. Benson, di come andiamo d'amore d'accordo, insomma, e lo sa cosa mi ha detto? Mi ha lanciato un'occhiata strana, tristissima, e ha detto, sì, Mrs. Benson, essere felicemente sposati rende tutto più semplice, non trova?» A queste parole seguì il silenzio. Lei si affrettò a spiegare. «Ha detto proprio così. C'era qualcosa di velato nella sua voce. Mi stava invidiando, per quanto in modo nobile».
«Le scriveva lettere di continuo», disse Mr. Travis. «Poco fa ho aiutato il capitano a chiudere il baule con i suoi effetti personali. Sulla scrivania c'era una lettera per la moglie. Era sigillata», aggiunse subito. «Vive in Central Park West. È un quartiere bene. Mantenute e simili. Almeno così dicono», concluse fiacco, visto che Mrs. Brown si era voltata di scatto per fulminarlo. Nat scosse il capo con aria mesta. «Chissà come si sentirà non appena verrà a saperlo. Nessuna donna vale un prezzo del genere», disse Mr. Travis e se ne pentì un attimo dopo. «A parte le qui presenti». Nessuno rise.
Mrs. Benson trovò le parole in un baleno. «Invece lei ha ragione da vendere. Nessuna donna vale una vita. Ma non intendo difendere il mio genere. Ci sono donne buone e donne cattive. Deve averlo trattato maluccio per spingerlo al suicidio. Scommetto di poter inquadrare benissimo Mrs. Standish. Una donna fredda come il ghiaccio, senza cuore. Avrà amoreggiato con un esercito di marcantoni e alla fine se la sarà svignata con uno di loro».
«Ma anche in quel caso», sbottò Nat agitato, «che razza di uomo si butterebbe nel bel mezzo dell'oceano per colpa di una donna?»
«Avevano dei figli», disse Mrs. Benson. E Mr. Standish era un uomo tranquillo, un pantofolaio, si vedeva benissimo. Sembrava così disorientato in viaggio. Quando sua moglie è scappata con quel gigolò, si sarà sentito smarrito. Sarà partito proprio per dimenticare tutto e forse non c'è riuscito.
Nat aveva uno sguardo triste. Aveva sempre un'aria malaticcia, come se fosse denutrito.
Era una persona infelice, disse Mrs. Benson, divorata dalla rabbia. Povero Mr. Standish.
Il buio era ormai imminente. Ben presto avrebbero visto i riflettori guizzare sulla superficie del mare. L'Arabella lanciò un gemito verso l'azzurro ceruleo, come se le sue ossa fossero riluttanti a fare inversione dopo aver percorso tutta quella strada in una direzione. Il capitano Bell passeggiava avanti e indietro sulla moquette verde in cabina, invenendo tra sé e sé. Nel castello di prua gli uomini erano sdraiati in silenzio, con una rabbia tetra negli occhi, come se intendessero rimproverare il disperso Mr. Standish d'aver guastato il placido andamento del viaggio. Il marconista aveva già mandato un messaggio stringato agli uffici della compagnia a Panama, avvisandoli della catastrofe. Il capitano Bell, invece, aveva reputato saggio non avvertire Mrs. Standish finché non fosse stato certo che il marito fosse irrecuperabile. Lui ne era già certo, ma voleva esserlo al di là di ogni ragionevole dubbio. Avrebbe fatto la figura dell'idiota a mandare un messaggio e rinvenire poi, per caso, il disperso. Il terzo macchinista, un giovane cuor contento, irruppe nel salone e disse al cameriere «Un whisky e soda!» Poi, rivolto a Mr. Travis, Bugsy ha appena fatto un grande slam. «Ma dai!» Mr. Travis balzò in piedi e con gli occhi scintillanti per l'incredulità se ne andò senza tante cerimonie, lasciando tutti all'oscuro riguardo all'identità di questo Bugsy. Il vecchio Nat rimase seduto con aria riflessiva, cercando di pensare a Standish, ma di nuovo, a dispetto della sua volontà, gli saltò in testa qualche pensiero strambo. Cose che aveva detto a sua moglie prima che lei morisse tanti anni prima, la volta in cui da adolescente era caduto da un carro di fieno. Mrs. Benson sospirava tutta paciosa e i Brown erano persi in un mondo di astrazioni religiose. «Beh», disse Mrs. Benson di punto in bianco, «almeno è morto sul colpo». Nello stesso identico istante i Brown cominciarono a muovere le labbra per mormorare una preghiera. Ma nessuno scoprì mai se stavano pregando per Mrs. Benson o Mr. Standish. Il terzo macchinista mise un disco sul fonografo e un attimo dopo un trio di ragazze intonò una canzoncina innocente, qualcosa sull'amore frustrato. Mr. e Mrs. Brown si alzarono di scatto nello stesso identico istante. «Andiamo a fare una passeggiata sul ponte per guardare le stelle», disse Mr. Brown a Mrs. Brown. «Sì», rispose Mrs. Brown, «andiamo». Ero lì a bagnomaria, mi faceva male la schiena e avevo la lingua appiccicata al palato. Standish stava pensando al giorno in cui sarebbe arrivato a Panama a bordo dell'Arabella e i giornalisti si sarebbero affollati intorno a lui per domandargli come fosse stato andare alla deriva in mare per tutto quel tempo. Ce ne sarebbero stati così tanti che avrebbe dovuto invitarli a trasferirsi in salone. «Andiamo nel salone, staremo più comodi», borbottò Standish. «Andiamo». Poi Standish cercò di ricordare il nome della ragazza che era scivolata giù per una rampa di scale la sera del suo debutto in società. Si spremette le meningi, ma non arrivò mai al punto di ricordarne il nome, che era, ed è ancora, Miss Adelaide Van de Vander. Pensò a questa e a tante altre cose, perché si rendeva conto che il sole stava tramontando. Questa sì che era bella. Quando il sole era alto nel cielo, sembrava metterci ore e ore a spostarsi, ma una volta nei pressi dell'orizzonte, si tuffava a velocità spaventosa verso la linea fatale. Una volta superata quella linea, sarebbe sceso il buio. Ogni respiro ormai era un'impresa e tutti i muscoli erano tesi al limite della sopportazione. D'un tratto Standish si rese conto di un aspetto tragico. La gente non pensava mai davvero alla morte finché non ce l'aveva davanti agli occhi. Tante volte nelle ultime ore si era ricomposto, per così dire, per riflettere con il dovuto riguardo sul tema dell'aldilà. Ma l'unico risultato era stato che la mente gli giocava scherzetti agghiaccianti, spostando di nuovo il pensiero sulla possibilità della salvezza. In quel momento Standish percepì un sottile cambiamento nel suo cervello e decise che quel cambiamento aveva le radici nell'inevitabile contrattempo che gli era capitato 10 minuti prima. Tenersi a galla era diventato un gesto istintivo. Aveva inspirato ed espirato in modo costante e automatico al momento giusto, riuscendo sempre a tenere il naso appena fuori dell'acqua. Eppure, 10 minuti prima, la spossatezza l'aveva spinto a commettere un errore. Aveva lasciato che il naso finisse sott'acqua e aveva preso fiato senza rendersene conto. Aveva inalato un bel po' d'acqua e per qualche attimo di paura aveva tossito e sputato il suo terrore nel mare. Esausto, si era rimesso supino, ma quello era stato l'inizio di un piccolo cambiamento che gli aveva permesso, si rese conto, di pensare con maggiore costanza alla morte. Con gli occhi offuscati, Standish guardò il tramonto. Il sole sembrava dire: «Sto per allestire uno spettacolo che raramente ti sarà capitato di vedere». Sembrava gonfiare il petto e vantarsi del proprio splendore mentre declamava: «Guarda come ti spennello di viola questo cielo. Eccoti una striscia di rosa delicato lunga 1000 chilometri ed eccoti un'amalgama di colori per cui gli esseri umani non hanno ancora trovato una parola. Possono solo dire che è delizioso». Standish notò che le onde si stavano leggermente ingrossando. Sentì un brivido sgradevole corrergli per il corpo livido e intirizzito. «Beh, Olivia avrebbe ricevuto una bella cifra dall'assicurazione, più una cointeressenza nello studio Pym, Bingley e Standish. O forse la quota sarebbe tornata a Pym e Bingley dopo il convenzionale periodo di lutto». Sospettava che sarebbe andata proprio così, ma si rese conto che non poteva farci nulla. I figli erano un po' troppo piccoli per crescere senza un padre, ma Standish immaginava che Olivia di lì a non molto si sarebbe risposata. Era bella e ancora giovanile e non le voleva male per questo, visto che comunque lui era stato il primo. Ci sarebbe stata la seccatura di lasciare l'appartamento in Central Park West alla sua morte, una tradizione che lui aveva sempre trovato insensata. Ancora peggio, appreso del suo decesso, Olivia avrebbe passato una settimana o forse un mese di avvilimento. Standish era infastidito all'idea che lei dovesse stare male per colpa di una macchia d'unto. Tutto a un tratto pensò che, se non altro, era un modo pulito per morire. Il tuo corpo veniva lavato a fondo, senza essere nemmeno sfiorato dalle mani sudaticce di un becchino. Non era un trapasso da ridere, ma almeno avrebbe evitato quell'attesa spasmodica sotto una tenda a ossigeno nella camera di un ospedale dispendiosissimo. Era un modo molto dignitoso per andarsene, benché crudele verso chi ti amava, perché le circostanze impedivano di versare lacrime al momento giusto. I tuoi cari avrebbero dovuto piangere convulsamente senza avere la certezza che quel pianto potesse far loro del bene. Era un modo solitario per morire, ma che differenza faceva? Tutte le morti, compresa la caduta in pochi secondi da un tetto, erano distintamente e completamente solitarie. Alla fine di tutto un uomo pensava solo a se stesso. Era anche un modo nobile per morire, per via dell'estrema solitudine. Dalla notte dei tempi non erano tanti a essere morti così, da soli. Per mare, a bordo di una nave, la nave diventava il centro dell'universo. In mare, con il tuo stesso corpo, tu stesso diventavi il nodo dove si raccoglieva ogni matassa terrena.
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.